Radio Onda Italiana vi invita all'ascolto di Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana.
Ciao a tutti, buonasera e benvenuti all'ascolto di Radio Onda Italiana. Siamo di nuovo in onda e online dopo ben 8 mesi di chiusura degli studi di Salto per le note vicende del virus. Un virus che ha sconvolto e ha stravolto la vita di decine di milioni di persone in tutto il mondo. Per questo mi sembra opportuno occuparsi di questo virus, visto che lui o lei si è occupato pericolosamente di noi e se ne occupa tuttora. Abbiamo aperto molto dolcemente con questo At End, questa era la colonna sonora del documentario Yapium, scritta da Mario Enteis. Da più di un anno ormai ci stiamo chiedendo quale sia l'origine di questo orribile virus che ha provocato e provoca più danni di una guerra mondiale. Quello che più di tutto mi stupisce è che il 90% della popolazione non si ponga la domanda: da dove viene il virus? Le ipotesi principali sono tre: origine animale, passaggio quindi dal pipistrello al pangolino a un terzo ospite animale che però in un anno e mezzo di pandemia non è stato ancora identificato. Una fuga deliberata da un laboratorio di massima sicurezza in cui vengono ingegnerizzati dei patogeni attraverso tecniche di manipolazione genetica, come per esempio CRISPR-Cas. Una fuga accidentale da un laboratorio di massima sicurezza in cui vengono ingegnerizzati dei patogeni attraverso tecniche di manipolazione genetica molto avanzate. La verità sull'origine di questo mostruoso virus. A tutt'oggi nessuna di queste tre ipotesi è stata dimostrata con evidenze scientifiche. Personalmente propendo per l'ipotesi numero 3. Mi rifiuto di credere che in centinaia di laboratori sparsi in tutto il mondo lavorino dei ricercatori che deliberatamente disperdono patogeni ad altissima carica infettiva. Credo tuttavia che in diversi laboratori vengano messe a punto armi biologiche da utilizzare come deterrenti, come è avvenuto del resto negli anni del dopoguerra con lo sviluppo delle armi con testate nucleari. L'umanità è stata capace di produrre industrialmente armi di distruzione di massa. E tali potrebbero essere queste nuove armi biologiche. Credo che noi cittadini abbiamo il diritto, anzi oserei dire il dovere, di indagare affinché, non dico si trovi, ma almeno si cerchi la verità sull'origine di questo mostruoso virus. Per questo vi invito ad ascoltare l'intervista con Franco Fracassi, giornalista d'inchiesta, autore del volume I misteri di Wuhan.
Messaggi mai mandati, affidati ai sogni, spiegati al vento, ladri rubati, ex compagni di classe cambiati, brevi scene che gli anni non potranno mai portarci via. Come padri di famiglia senza moglie e figli, lasciati andare perfino dalla polizia. Ora qui è un difficile incontro che sembrava lontano. È possibile perdersi e la gioia. Oh yeah. sembrava lontano. Ed è possibile perdersi, ma la gioia è a portata di mano. Ora è qui, la gioia è a portata di mano. E si ricorda di noi in un posto qualunque, per una strana somiglianza o per la paura di rincontrarti.
Do il benvenuto a Franco Fracassi in linea. Buonasera Franco, ci sei?
Sì, ci sono.
Buonasera. Grazie di essere qui stasera con noi a Radio Onda Italiana. E io vorrei chiederti innanzitutto di presentarti brevemente. Chi sei? Sei un giornalista d'inchiesta? Chi sei?
Allora, io faccio il giornalista da 33 anni, da 28 più o meno, 29. Forse anche 30, faccio giornalista d'inchiesta. Ho fatto l'inviato di guerra per 16 anni, ho coperto ovviamente tutti i conflitti mondiali e ho seguito come inviato i più importanti avvenimenti alla caduta del muro di Berlino in poi. Dopodiché, appunto, ho fatto tantissime inchieste che sono tradotte in molti casi in libri o in film. Ho scritto io 7 libri e ho realizzato 12 film che hanno vinto peraltro premi in tutto il mondo.
E il tuo ultimo libro si intitola I misteri di Wuhan.
Esattamente.
Sì. Ci puoi dire di cosa parla questo libro?
Allora, il libro parla dell'origine della pandemia. Come, perché quello che mi sono chiesto è che cosa è successo, perché alla fine sono morte fino adesso oltre 3 milioni di persone e secondo mio avviso ci sono state anche 7 miliardi e mezzo di vittime. È una cosa del genere degna di un crimine contro l'umanità. Allora, visto che non ci sono state indagini ufficiali, quindi non esiste nessun, ufficialmente non si sa nulla, potrebbe essere vera qualsiasi verità. Dopodiché, se la cosa, se il virus è uscito dal laboratorio di Wuhan e non arrivato naturalmente attraverso un mercato, come pare sia, tra di noi, anche se si è trattato di semplice negligenza, credo che sia giusto, doveroso per le vittime, per i morti e per il resto della popolazione mondiale mettere su un processo per processare le persone che sono state responsabili di un simile disastro planetario. Il libro racconta esattamente queste cose qui, cioè va nel profondo, spiega non solo come è iniziata la pandemia, ma anche perché. Si basa su una solidissima documentazione che, per esempio, nel libro occupava inizialmente 55 pagine di libro, ci sembrava un po' troppo, l'abbiamo ridotto il corpo, l'abbiamo stretto in 25 pagine, comunque insomma la documentazione è solidissima.
Ecco, questa è la base dell'inchiesta. Quali sono le tue fonti?
Le fonti sono...
immagino che siano tutte fonti ufficiali, che non siano opinioni, ma... fatti
mai,
concreti.
Mai scritto un'opinione in vita mia. Sì. Le fonti sono fonti ufficiali di vario genere, fonti scientifiche, fonti ufficiali di governi o di altre istituzioni. E poi ci sono alcune fonti che sono fonti più o meno dirette.
Testimonianze, quindi.
Autrice, perché siamo in due. Io e Federica Ipsaro Passione, che è un'altra giornalista che ha fatto il libro insieme a me, io insieme alla mia collaboratrice abbiamo raccolto, no, in alcuni casi sono testimonianze, in altri casi sono documenti, insomma dipende da che cosa, e in alcuni casi abbiamo trovato anche testimonianze, diciamo, nostre. Il fatto di fare inchieste da così tanto tempo a livello internazionale, insomma, qualche aggancio me lo dà.
Ecco, quello che stupisce innanzitutto che su un tema così di importanza mondiale E tra l'altro, diciamo, anche estremamente interessante, come mai tutti i mainstream media, io penso per esempio a, no, per tanti anni Travaglio ci ha fatto le sue lezioni di giornalismo, guardate i fatti, la scomparsa dei fatti, andate a vedere quelli, lasciate perdere le opinioni, analizzate, siate critici. Come mai in questa occasione da parte dei mainstream, dei media mainstream, questa curiosità non c'è stata?
Allora, non c'è stata io sostengo che non sono abituati a fare inchieste, oramai le inchieste non si fanno quasi più, la maggior parte di quelle che vengono definite inchieste non sono inchieste perché sono semplicemente, si chiama giornalismo giudiziario, cioè più le autorità giudiziarie, i magistrati, autorità ufficiali di qualsiasi genere, la polizia, indagano su qualche cosa e il giornalista, che ovviamente deve essere un bravissimo professionista, è in grado di reperire queste informazioni e fare quindi sostanzialmente, se nessuno indaga, il giornalista non scopre assolutamente nulla, mentre invece il giornalismo d'inchiesta è quando il giornalismo si sostituisce in qualche modo all'autorità giudiziaria e fa l'indagine per conto suo, insomma. E questo tipo di giornalismo è un giornalismo quasi del tutto sparito nel mondo. In più, se ci si aggiunge il fatto che io racconto, c'è un capitolo del libro che racconta una sorta quasi di guerra preventiva, ovvero quando ancora non si sapeva quasi nulla di questo virus, stiamo parlando del gennaio dell'anno scorso, un 27 autorevoli scienziati pubblicano una lettera sul Lancet, che è uno dei più prestigiosi giornali scientifici del mondo, in cui dicono il virus è di origine naturale, chiunque vi racconta una cosa differente, chiunque, è un complottista. C'è proprio scritto così, che è la follia, perché nella, diciamo, la scienza si basa anche sul contraddittorio, c'è la tesi, c'è l'antitesi, e non si è mai vista una cosa del genere se non ai tempi di Galileo, e per di più per qualcosa che apparentemente nessuno conosceva. Poi si va a scoprire, insomma, a analizzare l'origine di questa lettera, si scopre che l'autore è quello che ha spinto, ha costretto gli altri scienziati a firmare questa lettera, è colui che realizzava gli esperimenti proprio a Wuhan, quindi c'è un conflitto di interesse gigantesco.
Che è Peter Daszczak.
Questa, esattamente, e questa lettera ha praticamente zittito la comunità, non solo la comunità scientifica, perché molti sono stati intimiditi, ma proprio i media, perché di me, se su Lancet è uscito questo, tant'è vero l'anno scorso, nessuno, perfino un premio Nobel come Montagnier, che ha provato a dire qualche cosa, gli è stato dato il matto. Ecco, mentre adesso piano piano, anche i media, quelli ufficiali, stanno a pezzi, molto a pezzi, ma stanno tirando fuori le cose. Lo stesso Fauci un paio di giorni fa ha dichiarato che per lui insomma c'è la possibilità concreta che il virus possa essere arrivato da Wuhan,
contraddicendo quello che aveva detto in precedenza, però.
Esattamente. E poi sono uscite fuori la notizia di 3 o 4 giorni fa di 2 ricercatori cinesi di quel laboratorio che sono stati trovati positivi a inizio novembre 2019, quindi completamente fuori qualsiasi tempo, che era stato calcolato per la pandemia, che invece è molto compatibile con l'ipotesi della fuoriuscita del virus dal laboratorio. Insomma, le cose adesso in qualche modo stanno uscendo in maniera un po' bislacca, però c'è voluto tempo.
Sì. Tornando un attimo al discorso del giornalismo, io mi ricordo gli anni, insomma, di Berlusconi, le famose 10 domande di Repubblica che c'erano ogni giorno, ogni settimana, e quindi si continuava a insistere a fare tutte queste domande, alcune tra l'altro relative a queste storie, insomma, vabbè, un po' di sottobosco, diciamo, al di là della materia principale delle accuse a Berlusconi, che erano di mafia, insomma, di problemi gravi, e i quotidiani continuavano a insistere, a chiedere le famose. Adesso le domande non le fa più nessuno.
Adesso le domande non le fa, diciamo,
le fanno in pochi, diciamo, fanno, le fanno in pochi.
Inutili, spesso sono domande inutili o banali, e raramente sono domande, si fanno le domande
to the point.
Sì. Il problema sono fare le domande giuste, sì, perché bisogna avere interesse per trovare le cose giuste,
sì,
ed è una combinazione di cose.
Sì. Ecco, veniamo al discorso proprio di Peter Daszak, quindi alla Eco Health Alliance, agli esperimenti di gain of function, che sarebbe praticamente un'ingegnerizzazione di virus o di altri patogeni per renderli più pericolosi, insomma, apparentemente per lavorare a nuovi vaccini, a nuove cure, non si sa, però praticamente questi esperimenti vengono fatti in tutto il mondo, ci sono tanti laboratori che li conducono, venivano fatti in particolare a Wuhan, e si sa per certo che venivano comunque fatti da Xi Zhengli, che era la direttrice del laboratorio di Wuhan, e che la stessa Xi Zhengli ha collaborato con varie altre istituzioni, anche di paesi europei, credo anche olandesi tra l'altro.
Sì, però diciamo una cosa che va oltre, perché gli esperimenti di guadagno di funzione sono esperimenti, se fatti su virus come la SARS o altri virus del genere, sono esperimenti vietati in quasi tutto il mondo perché sono pericolosissimi, visto che nessun laboratorio, i laboratori di massima sicurezza in realtà sono totalmente insicuri. Vi do un dato: le autorità statunitensi dal 2007-2012, quindi in quei 5 anni, hanno rilasciato il numero e la quantità di incidenti che sono avvenuti nei laboratori di massima sicurezza biologica, e sono oltre 1100. Quindi vuol dire che in questi laboratori c'è più o meno un incidente ogni giorno e mezzo. Allora capite bene che un numero del genere di incidenti basta nulla, basta un addetto alle pulizie che si lava male le mani e scoppia una pandemia. Quindi sono vietati in tantissimi paesi del mondo proprio perché si vuole evitare la provocazione di un incidente. Questi esperimenti gain of function che vengono spacciati come il futuro della ricerca eccetera eccetera, in realtà gli stessi scienziati che li combattono e della gran parte della comunità scientifica che si oppongono a questi tipi di esperimenti dicono che non servono a niente, cioè hanno solo due scopi e sono due scopi collegati tra di loro. Il primo scopo è quello di creare armi biologiche, il secondo scopo, armi biologiche peraltro sono vietate, sono considerate armi di distruzione di massa e sono vietate in tutto il mondo dal 1925, la Convenzione di Ginevra del 1925, e ovviamente se crei un'arma hai bisogno di proteggerti da quest'arma, e quindi l'altro aspetto dei guadagni di funzione, la ricerca su guadagni di funzione, è la creazione di vaccini che servono appunto per proteggere chi crea le armi biologiche. Allora, questi sono i due scopi principali per cui si fanno questi esperimenti. Tant'è vero che questi esperimenti si fanno principalmente, almeno sto parlando di virus che hanno una certa pericolosità, come ovviamente la SARS, tant'è vero che questi esperimenti di solito si fanno in laboratori militari. Il laboratorio di Wuhan è un laboratorio militare, non è un laboratorio qualsiasi, è un laboratorio militare, lo dicono gli stessi cinesi, c'è un'ampia documentazione su questo. E la cosa bizzarra, che io trovavo bizzarra, poi ho trovato anche una spiegazione, ma che trovo quasi fuori dal mondo, è che questo laboratorio militare cinese era finanziato dal Pentagono, quindi dal Ministero della Difesa statunitense, che è una cosa folle, cioè gli statunitensi e i cinesi che insieme producono armi biologiche. E sono cose ufficiali, non è che l'hanno nascosto, cioè, c'è un'ampia documentazione su come il Pentagono e anche il Dipartimento di Stato, che è il Ministero degli Esteri degli Stati Uniti, che sarebbe anche la CIA, hanno finanziato ampiamente questo laboratorio, soprattutto da quando è arrivato Trump. Cioè, Trump ha proprio avviato questa collaborazione strettissima tra Cina e Stati Uniti per sviluppare questo tipo di armi. Il laboratorio Xi Zhengli è la maggiore esperta al mondo di ricerche e anche di guadagni di funzione sui coronavirus, ma in quel laboratorio è arrivata non solo, come abbiamo visto, Peter Daszak, che è uno scienziato sicuramente non cinese, ma Peter Daszak era colui che gestiva quel tipo di ricerche ed è a capo di una fondazione privata che si chiama Eco Health Alliance, che fa solo questo tipo di esperimenti, solo guadagni di funzione, e ha dietro di sé per esempio le industrie farmaceutiche, quelle che sviluppano vaccini, la più importante tra queste è Johnson & Johnson, e loro lavoravano proprio su quel ceppo di SARS, cioè loro lavorano sulla SARS. Alcuni dicono che sia esattamente il SARS-CoV-2, altri sostengono che sia un virus, un ceppo di virus molto 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 simile al SARS-CoV-2 da anni. E qui forse si spiegano i vaccini che sono usciti fuori in 8 mesi. Ma nel laboratorio di Wuhan lavoravano scienziati militari statunitensi e c'era uno scambio di scienziati, di informazioni, di virus anche fisicamente, insomma di ceppi virali tra il laboratorio di Fort Detrick, che si trova alla periferia di Washington, che è il più importante laboratorio di ricerca biologica del militare al mondo, e il laboratorio di Wuhan. E quindi diciamo che quello che è successo per follia di alcuni scienziati e per incontinenza di potere da parte dei due paesi, come sì. Minimo.
Sì,
poi se ho tempo vorrei dire qualcosa su questi laboratori militari.
Sì,
in più.
Sì, poi ci torniamo magari. La prima cosa che stupisce, cioè stiamo parlando di armi, stiamo parlando di guerre biologiche, noi adesso ci preoccupiamo, va bene, di tante cose, insomma dobbiamo passare alla transizione ecologica e vabbè, abbiamo mille problemi, ma abbiamo completamente dimenticato l'interesse per questo discorso molto, molto interessante, molto pericoloso, sugli scopi militari di tutte queste attività. Ma abbiamo fior di convenzioni, fior di trattati, ma che cosa possibile che nessuno faccia delle domande, che nessuno dica ma scusate c'è una moratoria sulle armi biologiche, voi continuate a fare degli esperimenti, com'è possibile che la cosiddetta società civile, che poi si preoccupa di tante stupidaggini, e che trascuri completamente questo elemento?
Vorrei ricordare che noi abbiamo messo su una guerra contro un paese che era accusato di possedere armi di distruzione di massa, ovvero l'Iraq, sì. Che peraltro nemmeno aveva, quindi diciamo che è una cosa per cui si può fare una guerra. Ecco. E, in questo momento nel mondo ci sono, nonostante sia vietato, ci sono ufficialmente, se non lo negano, ufficialmente 15 paesi che posseggono arsenali biologici, di armi biologiche. Due di questi sono in Europa, che sono Francia e Regno Unito. Le denunce nei confronti di questa ricerca paradossalmente sono arrivate da un paese che possiede un arsenale biologico, ovvero la Russia. Il ministro degli esteri Lavrov ha denunciato più e più volte questo tipo di esperimenti che facevano gli americani. Perché l'ha denunciato? Perché qui c'è l'altro tema che dovrebbe preoccupare tutti quanti noi. Allora, nel 2006, quindi amministrazione Bush, il governo degli Stati Uniti ha deciso ufficialmente per la guerra al terrorismo, io vorrei capire cosa c'entrano le armi biologiche, lo sviluppo di armi biologiche con la guerra al terrorismo. Detto questo, ufficialmente per questo, ha deciso di finanziare, costruire oltre 200 laboratori militari identici a quello di Wuhan, dove si fanno gli stessi tipi di esperimenti, si fanno sugli stessi tipi di virus, che hanno lo stesso sistema di sicurezza e gli stessi scienziati, quindi sono delle bombe a orologeria sparsi nel mondo. C'è una lunghissima, di molti di questi non si sa dove si trovino, di altri invece si conosce l'ubicazione, e di quelli di cui si conosce l'ubicazione sono sparsi in 29 paesi, molti sono in Africa, alcuni in Medio Oriente, molti sono in Asia, oltre ovviamente all'Australia, Canada e Stati Uniti. E la cosa incredibile è che loro hanno costruito questi laboratori circondando la Russia letteralmente di laboratori, solo in Ucraina, che l'Ucraina non è né un paese della NATO, né, non si capisce perché gli Stati Uniti debbano costruire dei laboratori militari, quindi che sono extraterritoriali per il governo, per il paese ucraino. 16 laboratori militari sono stati costruiti dagli Stati Uniti in Ucraina, tutti al confine con la Russia, tant'è vero ogni tanto scoppia un'epidemia lì e muoiono un paio di migliaia di persone ogni paio d'anni. Li hanno fatti in Georgia, li hanno fatti in Azerbaijan, li hanno fatti in Kazakistan, hanno letteralmente circondato la Russia di questi laboratori, e il ministro degli esteri Lavrov ha più volte detto conferenze stampa denunciando questa cosa. In più c'è stata una risoluzione delle Nazioni Unite promossa dalla Russia che diceva noi vogliamo mettere su una commissione d'inchiesta su questi laboratori militari statunitensi sparsi per il mondo. Hanno votato e poterli ispezionare per capire che cosa succederà dentro, hanno votato favorevolmente tutti i paesi tranne tre: Stati Uniti, Israele e Colombia. Allora, la cosa senza l'appoggio degli Stati Uniti ovviamente non è passata, perché gli Stati Uniti non vogliono che si indaghi su loro stessi, però la cosa è, non so come dire, è molto inquietante, anche perché io ho fatto, qui chiudo questa parentesi, ho fatto una verifica sulla cartina geografica, mi sono messo, ho preso tutti i luoghi dove sono tutti i focolai di tutte le epidemie che sono esplose dagli ultimi 10-12 anni nel mondo, quindi Ebola, SARS, Nipah, Zika, eccetera. Insomma, sono tante, no? E le ho messo questi su una cartina geografica, i puntini di questi focolai. Tutti, ma proprio tutti, non c'è l'eccezione nemmeno di uno, si trovano nei pressi di uno di questi laboratori. Adesso ovviamente non esiste la prova che il virus sia uscito da questi laboratori, però è quantomeno bizzarro, se non incredibile, questa coincidenza. È anche pericolosa per quanto mi riguarda.
Sì, ma poi comunque è inaccettabile secondo me che il gain of function, che non ci sia una moratoria globale sul gain of function, e che la società civile, che io mi ricordo, insomma, quando ero giovane si facevano le battaglie contro il nucleare, contro le testate nucleari, contro gli armamenti, la gente si mobilitava, ma oggi non frega niente a nessuno, cioè nessuno si preoccupa di queste armi, che poi abbiamo visto che cosa è successo, perché comunque la tesi, diciamo, ormai non sappiamo la verità, però non possiamo assolutamente escludere la tesi dell'uscita dal laboratorio. Non solo,
diciamo, mi meraviglierei pesantemente se non fosse, mi ci potrei giocare la casa, perché il numero di prove che ci sono in favore del virus fuoriuscito da quel laboratorio sono impressionanti.
Sì, anche perché poi c'è il discorso della tesi della zoonotica, quindi del pipistrello, del pangolino, comunque si dovrebbe giustificare con il reperimento di questo famoso ospite intermedio, senza il quale è impossibile che ci sia stata l'evoluzione,
allora,
del virus.
L'ospite intermedio,
dove sta questo
trovato?
Ospite intermedio?
Mai.
Possibile che in un anno e
non
mezzo
esiste.
Tutti i virologi del mondo, con somme di denaro incredibile, si sono spesi per capire, dicono, in realtà, e non siamo riusciti a trovare niente, quindi
allora,
questa tesi fa acqua da tutte le parti.
Ci sono diciamo una serie di fatti certi: primo, l'ospite intermedio non è stato mai trovato; secondo, la stessa comunità scientifica ha escluso che il virus sia frutto del mercato del pesce di Wuhan, che pare sia una bufala clamorosa; terzo, i pipistrelli in questione si trovano a 2000 km da Wuhan e non sono a Wuhan, quindi non si capisce, virus ha viaggiato per 2000 km senza mai infettare nessuno, è perché è andato proprio a Wuhan, dove c'era quel laboratorio. In più, in quel laboratorio si facevano un tipo di esperimenti che si faceva era la trasmissione zoonotica, cioè loro avevano catturato una serie di pipistrelli, li tenevano nelle gabbie e cercavano di trovare la trasmissione del pipistrello essere umano, perché loro stavano sviluppando un'arma, quindi volevano trasformare quel virus in un virus trasmettibile agli esseri umani e tra esseri umani, e a un certo punto hanno detto di esserci riuscito. Questa è la cosa incredibile.
Sì,
Dashak scrive in una cosa ufficiale, quindi un documento scientifico, dice: siamo riusciti finalmente a dimostrare che il SARS-CoV, qualsiasi cosa, abbiamo prodotto un tipo di virus che si trasmette da essere umano a essere umano della SARS. Quindi sì, loro lo dicono. In più c'è un altro elemento. L'equipe di Xi Jinping aveva estrapolato 9 ceppi di SARS proprio da quei pipistrelli nel sud della Cina, li aveva portati a Wuhan, e su quello si facevano questi esperimenti di guadagno di funzione. Di uno si sa sicuramente, ed è il 97% identico al SARS-CoV-2, degli altri 8, una volta scoppiata la pandemia, i cinesi hanno fatto tabula rasa, hanno fatto sparire tutte le informazioni sugli altri 8. Qualcosa è rimasto e qualcosa era stato accumulato prima, e appunto è emerso che sono praticamente identici al SARS-CoV-2, e molti scienziati che ci hanno lavorato scommettono che uno di questi fosse il SARS-CoV-2.
Di fronte a tutti questi elementi io veramente non riesco a capire come mai nessuno si ponga delle domande. E se qualcuno se le pone, viene subito aggredito come complottista. Insomma, abbiamo tutta la serie delle Io veramente non riesco a capirlo. Cioè, non do giustificazione se non il fatto che sì, purtroppo, non so, o il virus o qualcos'altro abbia danneggiato le cellule cognitive, insomma, delle persone. Perché come mai non ci si pongono queste domande?
Perché
di fronte a tutti questi elementi.
Una parte della comunità scientifica se la pone. Il problema è che questa parte della comunità scientifica ha un risalto nei media, perché prima di parlare di guadagni di funzione, la comunità scientifica ha fatto una guerra senza quartiere agli esperimenti di guadagni di funzione. Gran parte, tant'è vero che Obama a un certo punto li ha vietati, perché è stato talmente l'allarme della comunità scientifica è stato talmente forte che a un certo punto nel 2014 Obama li ha vietati sul territorio americano. E perché dice non si possono fare. Quindi la comunità scientifica non è di questa. Il problema è che i media danno ascolto semplicemente a quella piccola parte, ripeto, una minoranza, che invece è totalmente allineata sulla questione della diffusione zoonotica, insomma, del virus, della catena zoonotica,
dell'invenzione,
e della bontà degli esperimenti di guadagno di funzione in maniera totalmente acritica. E questa è la cosa assurda.
Sì.
Acritica.
Un'altra domanda. Apparentemente tutti cercano di capire, tutti si domandano, non sappiamo, ma nessuno ha pensato mai a interrogare Xi Jinping? No, è proprio non la cercano, non interessa.
Non è strano.
Ma no, ma io ho visto un'intervista, scusa, a parte ne ho vista una con la mascherina, con una signora che secondo me aveva 20 anni di meno, ma va bene.
Non lo so, magari era lei, non lo so. Il problema è che
secondo me non era neanche, così. Ma poi comunque era un'intervista cinese nella quale praticamente era pura propaganda. Ma nessuno ha mai pensato di intervistarla seriamente, ma farle proprio un'audizione, perché non lo so, se tu fai questi esperimenti di guadagni di funzione così pericolosi, con tutte le conseguenze che ci sono stati, ma anche la minima ombra di sospetto dovrebbe essere convocata. Nessuno la cerca.
Dovrebbe, però, chi la convoca? Allora,
ma nessuno la cerca neanche, secondo me.
Allora, no. L'OMS è finanziato prevalentemente da industrie farmaceutiche, quindi diciamo che sono l'ultimo al mondo che vorrebbero un'inchiesta seria su Wuhan, dagli Stati Uniti e dalla Cina. E peraltro il presidente dell'OMS è un etiope che è stato proprio messo lì dai cinesi, quindi obbedisce a Pechino. È evidente che l'OMS non indagherà mai seriamente, tant'è vero che ha mandato la commissione dopo 8-9 mesi di trattative. 8-9 mesi di trattative, è stato stilato un protocollo dettato dai cinesi, quindi dove sostanzialmente non si poteva indagare su nulla, ha mandato una commissione a Wuhan, e chi c'era in quella commissione è Peter Daszak, cioè colui che gestiva quegli esperimenti che si facevano a Wuhan, sì, che hanno portato probabilmente alla pandemia. È evidente che non si scoprirà mai nulla,
sì,
da una commissione
che sono
del
dei gatekeepers, secondo me, alcuni di loro. Ci sono anche degli olandesi, ci sono anche degli olandesi, e sono,
sì, però,
sono collegati dire. Comunque agli esperimenti di gain of function, o comunque sono.
Anche perché la comunità scientifica è molto meno libera di quel che si pensa, perché molti degli scienziati, molti dei ricercatori hanno fatto carriera grazie alle case farmaceutiche che gli hanno finanziato gli studi, le case farmaceutiche che gli hanno addirittura. Esiste un mercato degli articoli scientifici, ci sono ricercatori che non fanno le ricerche, però la casa farmaceutica ti mette a disposizione un ghostwriter, cioè uno scienziato che ha fatto le ricerche, che scrive l'articolo scientifico a nome di un dato ricercatore per fargli fare carriera. Quindi diciamo che il mondo
è costruita bene, la cosa è costruita bene.
È molto dipendente dal Big Pharma,
sì,
e quindi è difficile per uno scienziato, io lo capisco pure, c'è anche paura, cioè, di avere la sì, carriera interrotta, di avere, sì, insomma,
l'emarginazione totale. Beh, ma abbiamo visto il caso di Luc Montagnier.
Esattamente.
E la cosa anche
diventare improvvisamente un matto.
Sì, la cosa anche che dà tantissimo, che irrita tantissimo, è che è stato subito infangato, ma nessuno ha preso il suo report che io mi sono letta, e secondo me lì comunque ci sono degli elementi per confutare, per dire, ma non so, giustifica, spiega cosa dici qui. questa analisi e questa controargomentazione scientifica su un report scientifico non viene fatta mai, viene fatto debunking. No. Viene fatto debunking. Tra l'altro la Eco Health Alliance, mi risulta che ci lavori anche Angela Rasmussen, e che è una debunker, tra l'altro, di recentemente delle teorie di Geert van den Bossche, che è un, forse ne hai sentito parlare, è un vaccinologo, ha lavorato anche per Bill Gates, ha lavorato per Gavi, e lui sostiene che vaccinare durante il periodo di pandemia con vaccini che lui chiama leaky, comunque non, che non danno copertura, può essere una fonte di continue mutazioni estremamente pericolose. Quindi è la sua tesi, si può controargomentare, si può discutere. No, si è fatto e si fa debunking puro su quello che dicono queste voci critiche.
Questa è una bruttissima piega che ha preso l'informazione. Appunto il termine complottista, io sono andato una volta a vedermi su un vocabolario che avevo, che era del 1999. Non esiste questo termine nel 1999, perché il termine complottista appare per la prima volta nel mondo dopo l'11 settembre 2001, con uno scopo preciso. Ho rintracciato pure la persona che si era inventato, che è uno di un'agenzia di comunicazione americana. Lo scopo era, quando Bush a un certo punto il 14 settembre 2001 fa un discorso al mondo dicendo le cose dell'11 settembre sono andate così, A, B, C, D, e questa è la nostra verità. Chiunque non accetta e contesta, anche un oppone domande su questa verità, è un matto, un complottista, ed è il nostro nemico. Qui nasce il termine, ed è un termine dispregiativo, discreditante. Per quanto mi riguarda, esiste il buon giornalismo e il cattivo giornalismo a tutti i livelli. Lo può fare il New York Times come lo può fare l'ultimo dei blogger. Esiste solo il buon e il cattivo giornalismo, e lo fai attraverso la dimostrazione di quello che tu racconti, e per essere contestato devi essere contestato su quello che racconti, non su altre cose.
Sì. Anche perché una teoria, per esempio quello che dice Van den Bossche, voglio dire, può essere vero al 10%, al 20%, al 30%, cioè lui si può sbagliare sicuramente, ma nella discussione libera e aperta escono fuori anche le possibilità, quindi lui potrebbe avere ragione per un tot, poi magari no, ma soltanto nel dialogo aperto, nella discussione, soprattutto se stiamo parlando di temi fondamentali. Ma queste non sono bazzecole, cioè abbiamo visto che cosa ha provocato questa pandemia, che sta provocando tuttora a livello mondiale, i costi umani, economici, incommensurabili. Questa è una guerra mondiale. E a fronte di questo neanche abbiamo il coraggio di fare delle domande o di analizzare delle carte scientifiche che potrebbero comunque contenere delle parti di verità oppure sollevare dei dubbi concreti. Cioè, vogliamo veramente renderci conto? Cioè, anche questa storia delle varianti, adesso non entriamo in quel tema lì perché esce fuori dall'argomento principale, però ci vogliamo chiedere come mai questa pandemia sta provocando tutte queste varianti? La spagnola, che io sappia, non curata, non trattata, senza lockdown, senza vaccinazione, con gente che era alla miseria, con condizioni di igiene precaria, più che precaria, comunque dopo due, tre ondate è finita. Perché adesso abbiamo tutte queste varianti? Cioè, ci chiediamo se potrebbe forse avere qualche fondamento la tesi di Van den Bossche. Almeno vogliamo analizzarla questa ipotesi, oppure è subito complottismo, fango, via. Debunking totale.
Sono perfettamente d'accordo su questo. Sì. Non entro
perché
non essendo un medico ricercatore, io non voglio mai parlare di cose tecniche dal punto di vista del virus, perché non ne capisco
niente. Certamente. Ma vale però, per tutti. Vale per tutti, siamo profani. Io stessa sono assolutamente profana, ma per questo
infatti
io chiedo,
mi occupo di cose umane, non di cose mediche.
Sì. Per questo si chiede, per questo si sentono le varie teorie. A me piace anche il discorso che non si fa pochissimo, soltanto alcuni media alternativi, diciamo, lo fanno, cioè la vera intervista in cui fai parlare il tuo ospite, che può dire quello che vuole, possono essere anche le tesi più assurde, ma tu lo lasci parlare e poi presenti questo documento. È una testimonianza, è una convinzione di un esperto, di una persona che ha delle idee. Poi ci puoi ritornare, puoi analizzarlo, puoi approfondire. La televisione a cui assisto, quel mainstream, non ci si capisce più niente. Cioè loro intervistano l'esperto, gli fanno una domanda su una cosa che non è non nel suo campo. È tutto un continuo ribattersi la palla e poi soprattutto non esce fuori. Cioè in un anno e mezzo non ci hanno spiegato quasi niente. Non ci hanno spiegato quasi niente. Nei media mainstream. Poi ci sono naturalmente le interviste, i libri, c'è tantissima informazione, ci sono interviste vere. Ascoltare mezz'ora Luc Montagnier per me è molto più interessante di tanti dibattiti, insomma, che poi sono è propaganda, insomma, o terrorismo, insomma, un modo per terrorizzare la gente. Senti, volevo chiederti se hai preso anche hai analizzato anche i rapporti di Li Mengjian, di questa ricercatrice di Hong Kong che ha lavorato proprio, che si è occupata della tematica dell'ingegnerizzazione, ha fatto due report veramente interessantissimi, anche quelli ignorati in tutti i
modi. Io li ho analizzati, allora anche qui occupandomi di esseri umani io cerco sempre, perché non ho idee preconcette, quindi cerco sempre di capire intanto chi fa le cose, perché eccetera eccetera,
chi li paga, allora, anche magari
esattamente, i rapporti sono durissimi. Io mi sono chiesto come mai una ricercatrice cinese faccia questi rapporti così duri. Allora, lei è finanziata da un'organizzazione, da una fondazione che è molto vicina a Steve Bannon. Allora, Steve Bannon è l'uomo che ha messo Trump alla Casa Bianca sostanzialmente, ed è un sicuramente non è un amico dei cinesi. Allora, ovviamente quello che dice dal punto di vista scientifico non sono in grado di contestarlo, quindi prendo per buono che quello che lei ha detto, che potrebbe essere benissimo vero, però sapendo questo retroterra la prenderei con le molle, anche se dice cose che hanno un senso
sicuramente, perché, mettendoci tutta la tara, mettiamo che la tara, lei sia stata strumentalizzata, no?
Sicuramente va ascoltata, sì. Sicuramente credo sia stata strumentalizzata, perché ci hanno fatto una campagna feroce, che non è che sia sbagliata di per sé, però insomma hanno fatto una campagna feroce contro la Cina utilizzando le sue argomentazioni, dopodiché il problema è che chi l'accusa sono una parte dell'establishment statunitense, che paradossalmente è quella che ha finanziato il laboratorio di Wuhan, quindi è quasi un paradosso si è creato. Ovviamente questa cosa aveva una funzione molto precisa, c'erano le elezioni alle porte negli Stati Uniti e una parte consistente del voto, non solo quello, perché poi c'era anche Black Lives Matter e una serie di altre cose, crisi economica eccetera eccetera, però insomma una parte si giocava sulla questione della pandemia, e quindi avere il nemico unico, come individuarlo, nella Cina, faceva ovviamente gioco a Trump in quel caso, quindi o comunque al Partito Repubblicano, e quindi la chiamava l'epidemia cinese, la chiamava Trump, quindi la diciamo, io le sue dichiarazioni, infatti lei non viene raccontata, cioè la racconto nel libro, ma con tutta quanta questa premessa, perché è importante sapere chi racconta che cosa e quindi quanto può essere eventualmente credibile oppure no il racconto di una certa persona.
Però penso che al di là, diciamo, di questa tara, chiaramente lei è stata vista come un mezzo per la propaganda in favore di Trump, sicuramente da chi ha promosso la sua. Però il punto rimane, nei suoi documenti ci sono degli argomenti, ci sono delle tesi, ci sono delle dimostrazioni scientifiche. Sì. Perché non si entra nel merito? E poi magari si confutano queste spiegazioni. Questa è la cosa grave, secondo me.
Non ha la volontà di farlo.
Perché anche, è anche la stessa cosa per Trump, no? L'ha detto Trump che è uscito dal laboratorio, quindi è una bufala, ma anche questa è una fesseria. Cioè, voglio dire, ma Trump potrà anche dire qualche cosa, cioè, ma non significa nulla, no?
No, anche io credo che sia vero, perché l'ha finanziato in quel laboratorio.
Secondo me, quindi sicuramente Trump ha detto delle cose vere, magari se le mi sono scappate, non si è reso conto. Cioè, mettiamoci tutta la tara che vogliamo, ma è assurdo dire tutto quello che dice Trump è una bufala. Questa è, è un assioma.
Sono d'accordissimo.
È un assioma.
Io credo che lui ne sapesse molto più di altri.
Sicuramente stesso, sapeva, magari lo buttava lì con delle esternazioni, poi cambiava idea, poi, cioè anche il suo livello culturale, insomma, non è eccelso, non si rendeva conto. Questa ragazza, probabilmente, immaginiamo anche la sua situazione, una giovane ricercatrice si trova lì, le dicono che è minacciata seriamente, questa aveva paura, è scappata, cioè, non sapeva forse neanche bene chi l'ha aiutata, però qualcuno l'ha aiutata a fuggire, era minacciata, la sua famiglia è stata perseguitata in qualche modo. Cioè, una che viene minacciata in questo modo e che comunque produce quei documenti e con tanta sicurezza lei dice hanno fatto questo, questo e questo. C'è per esempio tutto il famoso discorso del clivaggio della furina, no? Che è un nodo importantissimo per capire questa ingegnerizzazione.
Sì.
Oh, ma veramente non interessa a nessuno. E queste sono cose assurde, perché lì, cioè, lì si capisce veramente.
Sì, nel libro
un esperto
fondamentale.
Sicuramente queste cose le capisce, non dico il pubblico generale, certo. No, ma quei due report sono impressionanti per gli elementi che contiene.
Se le spieghi bene le capisce anche, dipende come le spieghi, insomma.
Ovviamente non ce li spiegano.
Si può spiegare qualsiasi cosa, ovviamente. Ma è certo.
Questa è anche una delle caratteristiche. In tanti mesi io leggo regolarmente quotidiani, non si va avanti, anche le stesse statistiche non te le mettono, cioè non ti dicono per esempio in un anno si sono avuti un tot di malati, in un anno si sono avuti un tot di statistiche chiare, no, è sempre tutta una... Poi ci sono i modelli al computer, praticamente ogni volta, certo, in base al modello al computer succederà questo, la variante cinese, la variante indiana, la variante sudafricana, eccetera. Un'altra domanda, certo, che mi sono posta, queste famose varianti, ma non è un po' strano che sono nate proprio nei paesi dove si è fatto, dove da marzo del 2020 si è fatta la sperimentazione con i vaccini? Regno Unito, Brasile, Sudafrica, India... Cioè, lì hanno fatto la sperimentazione dei vaccini. Come mai proprio lì sono nate le varianti?
Non ne ho idea, posso
però
dirlo.
Ma perché nessuno se lo chiede?
Il dubbio è lecito, ma non
nessuno se lo chiede.
Non ho indagato in proposito.
Non sono nate. In Olanda non è nata la variante. Non è nata. Neanche in Italia è nata una variante specifica. Ma queste sono cose che non si può domandare. Senti Franco, io vabbè ti tratterrei, ma dobbiamo forse chiudere. Tu mi hai detto che volevi dirmi qualche altra cosa a proposito dei laboratori militari?
No, dei laboratori militari ho spiegato. C'è un'informazione nuova su questi laboratori militari che mi inquieta ancora di più. Ovvero, uno di questi laboratori si trovava al Cairo. Ecco, tra febbraio e si facevano esattamente gli esperimenti sulla SARS. Mi sono dimenticato di dire che la SARS, secondo coloro che producono armi biologiche, è la miglior arma al mondo. Non lo è Ebola, non è l'antrace, non lo sono queste cose qui, è la SARS. C'è un rapporto del governo australiano che dice questo: la miglior arma biologica al mondo è quella, la SARS. Quindi tutti i paesi che posseggono questi arsenali biologici hanno fatto ricerche per sviluppare questo tipo di armi. Vediamo anche i risultati di queste ricerche. Allora, in Egitto c'era uno di questi laboratori militari americani, ed era al Cairo, dove facevano proprio questi esperimenti guadagni di funzione sulla SARS. Tra febbraio e novembre 2019 questo laboratorio è stato trasferito ufficialmente, ed è stato trasferito a Sigonella in Sicilia.
Andiamo bene.
Allora, in Italia questi esperimenti sono vietati. Non si può.
Radio Onda Italiana di stasera si chiude qui. Abbiamo ascoltato l'intervista con Franco Fracassi, che ci ha parlato dei misteri di Wuhan. L'ultimo libro che è uscito di Franco Fracassi è possibile ordinarlo direttamente dall'autore. Grazie ancora dell'attenzione e a risentirci alla prossima settimana.
Mettermi in salvo, fermo restando tutto, l'aria che tira è forte, tira davvero. E siamo già pronti per il teletrasporto, mentre in camera accanto alla nostra c'è chi ancora osa morire di fame. Roma dell'altro mondo, Roma dell'altro mondo.
Avete ascoltato Libera la radio a cura di Silvia Terribili.
O forse niente di serio.
Grazie dell'attenzione e alla prossima settimana.